la riflessione, diciamo, biblica e teologica, perché se no tirerebbe tardi, perché è una, c'è di tutto la storia della salvezza e anche al di là del tempo degli uomini la storia salvata al di là del tempo. E lo scambio, perché ripeto, si farebbe tardi, ma prego sottolineare due cose. La prima riguarda la persona di Dio, la seconda riguarda brevemente noi. Vedete, c'è un progetto, c'è una idea della scrittura, c'è un progetto presente da sempre nel cuore di Dio. C'è un progetto che riguarda l'uomo e la sua piena felicità. Ce ne parla il profeta Isaia, mutuando alle culture medio orientale, ebraica anche, del senso significato il valore del mangiare insieme. C'è tutta una cultura particolare, cioè se prendiamo una famiglia, noi prendiamo metà lo mangio io, metà mio ospite, quel padre diventa me, quel padre diventa lui, ci unisce, ci fa diventare una sola cosa, ci mette in alleanza l'uno con l'altro, per dirla brevemente. E guardate cosa dice Isaia di Dio Padre. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte, che è la cultura ebraica più alta in alto, sul monte Dio provvede, un banchetto di grassi rimante, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. L'azione di Dio che prepara, e lui è liberatore, fa lui, prepara da lui, quindi non ha la bondere di nessuno, è il cuore di Dio che prepara dentro di sé l'accoglienza dei suoi figli quando tornano a casa, nel Dio dei cieli, quando finiamo la vita prima. Non solo, sentite ancora, che toglierà la colpa dell'ignoranza circa la vita eterna e quindi eliminerà la morte per sempre. L'intervento salvifico di Dio attraverso il suo figlio unigenito nel mistero pasquale eliminerà la morte per sempre. Lo dicevamo ieri mattina, nessuno di noi poi finisce il suo ciclo, il mio corpo, ma non la mia persona. Una volta posto in essere, io divento immortale, partecipe della stessa vita di Dio. Lui è l'Eterno, io in lui divento immortale. Quindi eliminerà la morte, poi la delicatezza del cuore di Dio. Sentite che bello, dice Isaia, Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Un Dio che si siede accanto a noi, che ci prende in braccio, come una mamma, come un papà, nei confronti del figlio. Magari può avere dei problemi, può avere dei dispiaceri, e sta piangendo. Non fa né rimproveri né domande, asciuga le lacrime su ogni volto, quindi senza discriminazione di sorta. Ogni uomo nel progetto di Dio è suo figlio. Poi noi cristiani, che poi ce lo sappiamo bene, ci è rivelato, ci è stata tolta la colpa dell'ignoranza. Altri no, non lo sanno loro, ma lo so Dio, che sono suoi figli. E non c'è nessuno che faccia eccezione a questo amore delicato. Qui si rivela proprio il cuore del nostro Dio, del Dio in cui noi crediamo. È un Dio che prepara per noi la felicità piena. Significata secondo la cultura orientale del cibo, del vino, eccetera, eccetera, no? Un Dio che ci dice io ho in serbo per te la pienezza della vita. Un Dio che ci consola nel cammino della terra e di là ci rende pienamente felice, non c'è più né tristezza, né dolori, niente che possa condizionare la felicità del cuore di ogni uomo e di ogni donna. Dal di là, il Signore. E se noi qui noi speriamo, dice sempre Isaia, ci dice di rallegrarci, di esultare per questa salvezza, perché la mano del Signore si poserà su questo punto là. C'è una mano provvidenziale di Dio solo di Dio, nel Dio in cui noi crediamo e che stiamo pregando in questa Eucaristia. San Paolo, nella seconda lettura della messa odierna, ci dice che il Signore a noi chiede solo la fede come l'ebbe Abramo. Quando Dio parla ad Abramo, a circa 100 anni, gli dice che diventerà papà e che l'anno prossimo, quando passerà di lì, Sara avrà un bambino sulle ginocchia di Sara, lì, 100 anni circa. Ma Abramo ha creduto, è quella fede che ci viene richiesta. E sapete perché? Perché questa fede corrisponde all'abito nuziale, come ci ha ricordato il Vangelo di Matteo, senza il quale non si può accedere al regno di Dio. E ognuno ha il suo abito, ognuno ha la sua fede, ognuno si intende per vivere la fede, le sue chiamate vivere la fede, ma sempre di fede si parla. Vuol dire allora che la vita, lo vedremo alla fine, ci è data per confezionare questo abito nuziale che ci darà degni di entrare nel regno dei cieli. In miniatura ci è consegnato questo abito quando veniamo battezzati, l'abitino bianco che viene posto sopra il petto del battezzato. Di realtà deve diventare un abito confezionato su misura per il regno dei cieli. La mia statura, non quella fisica, quella morale, la mia santità. Questa fede è indispensabile, ci ricorda San Paolo, per entrare a far parte del regno dei cieli, per sedere alla mensa del regno dei cieli, beati gli invitati a questa mensa. È un regno, quello di Dio, significato nei simboli medio orientali, da Isaia, il banchetto, la festa, no? Guardate che c'è una bella differenza tra dire stasera dove andiamo a cena, oggi che festa dove andiamo a mangiare, ma la pizza, la cosa, l'altra. Diverso quando ci sono le nozze, si va prima, si sceglie il ristorante, si guarda la capacità, la location, come si suol dire, no? E poi si confronta, poi si prova, non si va a fare le prove, e poi si sceglie, perché solo è un banchetto di nozze, non è un andare al ristorante qualunque, in qualunque giorno. E di questo si parla, questa premura di Dio, vi ricevete supponenti, perché è un banchetto di nozze. Guardate che Gesù ha stipulato le sue nozze con noi nel grembo della Vergine, perché ha assunto su di sé un figlio umano e poi lo ha consacrato con il mistero pasquale. Noi, ma in estate in virtù del battesimo, siamo invitati a diventare con questo banchetto della vita eterna, a diventare autenticamente e per sempre riflesso di Dio, partecipi della vita stessa di Dio. Come la storia del Padre. È straordinario questo. Come Dio vuole fare festa con noi e nella festa Lui ci partecipa alla sua stessa vita. E diventiamo davvero immagine e somiglianza di Dio. Un simbolo anticipato dall'Eucaristia che diventa dentro di noi provocazione alla crescita verso la santità. Qui già c'è il simbolo del banchetto eterno, ma è nel banchetto eterno che siamo attesi noi. E ancora una volta l'iniziativa è di Dio, nel senso che entra dentro nella storia degli uomini con i vari corsi e ricorsi della storia e quindi invia i suoi messaggeri. Storia della salvezza, vetro testamentale, i profeti, Isaia che parla. Non solo, poi con tutte le ventellate storici, quando viene bruciata la città, siamo nel 70 dopo Cristo, per mano dei Romani, che ci bruciata Gerusalemme, ma da altri inviati. E alla fine lui vuole fare le nozze dell'umanità con suo figlio. Ed ecco tutto quello che fa, ci invita a questo banchetto. L'altra cosa bella, sto parlando ancora di Dio, che le relazioni negative degli uomini non hanno chiuso il cuore del Padre, ci invia altri messaggeri, continua a mandare messaggeri attraverso la Chiesa, attraverso le guide del popolo, attraverso anche i predicatori che annunciano la venuta di Dio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Dio ha fiducia nell'uomo. Dio ha scelto l'uomo come suo partner dialogico, come sua compagnia. Dio, che è nella sua assolutezza già mistero d'amore nella Trinità, vuole la compagnia dell'uomo. E l'altra cosa che mi piace sottolineare per me e per voi, Dio, attraverso i suoi messaggini, fa la corte all'uomo. Anche in questo momento ci sta facendo la corte, ci vuole i suoi amici, ci vuole la nostra compagnia, non soltanto nel tempo storico degli uomini, vuole la nostra compagnia nella sua eternità. Perché dico sul Vangelo, sul banchetto? Perché nel Vangelo questo padre che fa il banchetto con le nozze del figlio dice che sono già pronte le cose del nostro, perché già sono stati uccisi i vitelli ingrassati, non uno perché non è una famiglia dell'universo, perché presso gli ebrei ogni anno si sceglieva un vitello, lo si appartava e lo si nutriva delle cose migliori, che diventasse insomma la carne buona, un bello grasso, una carne particolare. E dunque questo vitello presso gli ebrei veniva ucciso quando c'era una solennità liturgica. Allora lì si mangiava il vitello ingrassato per un anno. Sapete? Qui dice che i vitelli ingrassati sono già pronti, sono già scodellati in tavola cotti. Vuol dire allora che la nostra presenza ha il sapore di una festa religiosa. Quindi il nostro rapporto con Dio diventa un rapporto profondamente intimo, dove si attinge dallo Spirito Santo la capacità di rivolgersi a Dio, di chiamarlo Padre e di sentirsi chiamati figli in figlio di Gesù, che nel quale Dio ha posto il suo compiacimento. Boh, come siamo importanti noi, ma che bello sentire queste cose che ci dice il Signore. Vedete che è tutto pronto e fa la festa religiosa annuale, la festa religiosa di ogni istante appena un soggetto umano ha terminato il suo cammino terreno e si presenterà. È la festa religiosa, è solenne il nostro ingresso nei cieli, nel cuore di Dio, simboleggiato da questi cieli, da questi vini. Dio vuole fare con noi uomini una festa. Vuole farla perché noi gli siamo cari e preziosi, siamo suo riflesso, e quindi diventa la nostra eternità, il nostro ingresso in Dio, una festa religiosa. Ecco gli animali ingrassati, sono pronti, venite alle nozze. L'iniziativa santifica ancora una volta è di Dio. Dio non fa preferenze poi, come diceva io, no? Dio non fa preferenze di persone. Quelli che troverete chiamati alle nozze, quelli che troverete, noi siamo quelli trovati, perché il popolo santifico ha detto di noi, gli ebrei, il nuovo popolo costituito da noi pagani è un popolo scelto da lui, chiamato da lui a vivere in lui e per lui e a vivere di lui per l'eternità. Non fa preferenze di persone, siamo noi queste persone, noi che non eravamo neanche un popolo eletto, e siamo diventati non solo gli eletti ma i santificati dal mistero pasquale di Gesù. Voglio finire, va bene, questo è Dio, ed è molto bello sentire che il Signore mi vuole bene e mi vuole felice nella sua felicità per sempre. Ok, ma come la raggiungo io questa felicità? Vedete il messaggio che è il Signore, durante la nostra vita terrena dobbiamo confezionare l'abito nuziale. Dobbiamo confezionarlo noi, come primo, con il non tradire la fiducia che la bontà del Signore ha voluto concederci con i suoi favori. Non tradiamo mai la fiducia del Signore. Secondo, corrispondere alla sua chiamata, o le sue grandi chiamate che egli ci fa durante la giornata, e farlo con slancio, con crescente impegno, con coerente impegno, con l'adesione di fede, mi chiama ad essere misericordioso, mi chiama a capire, mi chiama a perdonare, mi chiama a prevenire i bisogni degli altri, mi chiama a condividere, mi chiama a fare quello che ha fatto lui, asciugare sul volto dei miei fratelli e delle mie sorelle le lacrime della vita e infondere negli altri sempre la certezza che il Signore è fedele, che il Signore ci è vicino, che il Signore vuole chiamarci in compagnia eterna con Lui, ma si costruisce confezionando questo atto iniziale. Che ha fatto di tutte le cose? L'ha fatto per bene, con generosità. Direi nel cuore da oggi di pregare la Vergine Maria, che di fronte alle chiamate del Signore, e non scherzavo con la chiamata di me, ha detto: eccomi, si compie in me la tua parola. Preghiamola, perché sappiamo dire anche noi: eccomi Signore, è il momento della giornata, con l'esempio che ho fatto e altro ancora. Così si confeziona l'abito nuziale, così ci sentiremo dire alla fine della vita: vieni benedetto dal Padre mio, vieni a godere la vita in pienezza e in pienezza di felicità. Siamo da Gesù Cristo.
Sì, sempre.